Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati. Un saluto da Alessandro Sinico e da Don Lorenzo Maria Vatti. Questo libro 11 è un po' faticoso, anche perché affronta una tematica che non è strettamente legata a una spiritualità, almeno diciamo spicciola, e si dilunga veramente in modo contorto, e però questo è il libro 11, non possiamo fare altro. Il fatto è che ci sono ancora parecchi capitoli prima della conclusione, perché siamo al 18° capitolo e la conclusione sarà al 29°, per cui dovrete un po' sopportare questa cosa. La cosa bella è che Alessandro Sinico legge veramente molto bene, quindi se state attenti, io vi consiglio durante la lettura di questo passo di fermarvi, non stirate, non cucinate, non ascoltate qui, in modo tale da poter, proprio dall'attenzione con cui è stato letto, riuscire a entrare un pochettino in questo discorso sul tempo di Sant'Agostino, questo discorso che è un po' esula dalla normale concezione della vita che abbiamo ciascuno di noi, perché poi sì, le cose molto spesso possono essere diverse da quelle da come le percepiamo, cioè la nostra mente è come il fulmine, è come l'acqua. Quando l'acqua è in abbondanza, lo si capisce molto bene, cerca sempre la strada più veloce. E il fulmine è lo stesso, cerca sempre la strada più veloce. E come l'acqua e il fulmine, anche la nostra mente cerca la strada più veloce. Per cui quando determinati argomenti, come appunto il tempo, sono troppo complicati da osservare, non li osserviamo minimamente. E quindi quando viene fuori uno come Sant'Agostino e comincia a fare tutte queste dissertazioni, questi pensieri sul tempo, ci viene un po' la pelle d'oca perché non ci abbiamo mai pensato e probabilmente anche ci dà un po' fastidio continuare a perderci tempo. Le cose, la percezione poi che ne abbiamo ascoltando Sant'Agostino chiaramente cambia, ma cambia con il rischio di metterci anche una sorta di angoscia, perché non se ne viene fuori. Nella nostra mente umana, eccetto appunto per chi ha una mente di speculatore, come appunto Agostino stesso, così, la cosa fondamentale è riuscire a trovare una soluzione a tutto. E quindi, anche se è una soluzione arbitraria, pressapochista, non tanto pensata, su misura per noi, comunque è una soluzione, quindi va bene. Quindi va bene. Però è interessante anche ogni tanto andare oltre quelle che sono le nostre esigenze personali e ascoltare quelle che sono un po' le meditazioni, i pensieri, le cose che gli altri hanno ipotizzato. Ascoltiamo libro 11, capitolo 18, paragrafo 23.
Lasciami estendere, o Signore, la mia ricerca. Tu, speranza mia, fa che nulla disturbi il mio sforzo. Se il futuro e il passato sono, desidero sapere dove sono. Se ancora non riesco, so tuttavia che, ovunque siano, là non sono né futuro né passato, ma presente. Futuro anche là, il futuro là non esisterebbe ancora. Passato anche là, il passato là non esisterebbe più. Quindi ovunque sono, come sono, non sono se non presenti. Nel narrare fatti veri del passato non si estrae già dalla memoria la realtà dei fatti che sono passati, ma le parole generate dalle loro immagini, quasi orme da esse impresse nel nostro animo al loro passaggio mediante i sensi. Così la mia infanzia, che non è più, è in un tempo passato che non è più. Ma quando la rievoco e ne parlo, vedo la sua immagine nel tempo presente, poiché sussiste ancora nella mia memoria. Se sia analogo anche il caso dei fatti futuri che vengono predetti, se cioè si presentano come già esistenti le immagini di cose ancora inesistenti, confesso, Dio mio, di non saperlo. So però questo, che sovente premeditiamo i nostri atti futuri e che tale meditazione è presente, mentre non lo è ancora l'atto premeditato, poiché è futuro. Solo quando l'avremo intrapreso, quando avremo incominciato ad attuare il premeditato, allora esisterà l'atto, poiché allora non sarà futuro, ma presente.
Lasciami estendere, o Signore, la mia ricerca su speranza mia. Fa che nulla disturbi il mio sforzo. Mamma mia, come si dispera. Insieme a Lui ci disperiamo anche noi, perché in realtà il tempo non esiste se viene visualizzato così, in questo modo, come lo visualizza Agostino. Allora entriamo nel nichilismo, che tutto è un'illusione, perdiamo un po' tutto. A volte, io ricordo, mio padre si preoccupava di quando io cominciavo a fare pensieri teologici, che ero piccolo, così diceva: il teologo spesso si allontana poi dal centro, che è Dio, perché vuole talmente arrivare a capire che alla fine si allontana. Ed è credo che Agostino in questo caso sia in questa fase. Vuole capire il tempo, che è una cosa che tutti noi sappiamo percepire, ma che forse, appunto, più che quantificare un secondo, due secondi, mezzo secondo, eccetera, eccetera, non possiamo fare, e rovina un po' l'esistenza, questa cosa. Se ancora non riesco, so tuttavia che ovunque siano là, non sono né futuro né passato, ma presente. E allora, alla fine il tempo è semplicemente una falsificazione dell'eternità. Il tempo in realtà è una percezione delle cose secondo un nostro modo di vedere. Il bambino non percepisce, il bambino infante non percepisce il tempo, non lo percepisce, lui percepisce soltanto le sensazioni. Quindi, se la mamma manca per 10 minuti, quei 10 minuti sono un'infinità di tempo per lui. Non vive la sensazione della mamma prima e della mamma dopo. vive la sensazione della mancanza, della solitudine, dell'abbandono, e quindi gli crea un trauma e via dicendo. Quindi il tempo è un qualche cosa di molto soggettivo. Lo dicevo già un'altra volta, avevo sentito un'intervista ad una ragazza che era caduta dal Ponte Morandi e dice: sono passati 5 secondi, ma a me sembravano mezz'ora, un'eternità. Quindi il tempo è una cosa terribilmente soggettiva. Quando si sta bene il tempo passa subito, quando si sta male, tutte queste varie considerazioni. Là non solo ne furono passate, dice, tuttavia, né passato ma presente. Alla fine il presente è il tempo, ma il presente è quand'è? Dicevo del nastro che scorre sopra il nastro, i vecchi nastri, i vecchi registratori a nastra, il nastro che scorre sulla testina. La testina è sempre ferma, il nastro gira e produce il suono che è stato registrato sopra, grazie al fatto che il nastro viene trascinato. Se non venisse trascinato non produrrebbe questo suono. Quindi il tempo è praticamente la testina del registratore che sta lì e la vita scorre sopra. Non riesco a dire diversamente, non si può comprendere diversamente. È un qualche cosa che rientra poi in una dinamica troppo difficile per noi esseri umani. Futuro anche là. Il futuro là non esisterebbe ancora. Certo che non esiste ancora il futuro, però se noi consideriamo sempre questo nastro, sappiamo che comunque ci sarà dell'altro nastro dopo quello che è trascorso sulla testina. Ma se si ferma il registratore, la testina non percepisce più l'altro nastro e quindi non percepisce più la presenza del tempo. Non vede più il futuro, ma c'è, potenzialmente c'è, ma non è presente. Mamma mia, è una cosa terrificante, da incubi una roba del genere. Va bene, comunque ascoltiamo ancora. Quindi, ovunque sono, comunque sono, non sono se non presenti. Passato, presente e futuro sono solo presente. E forse il concetto di potenziale non è presente invece nel pensiero di Sant'Agostino. Noi sappiamo, per esempio, il potenziale è potenziale economico, potenziale di qui, potenziale di là. Per capire perfettamente che cos'è il potenziale, ho detto appunto questo nastro che è lì, però si è fermato il registratore e quindi solo potenzialmente c'era un futuro. Perché si è fermato il registratore e quindi la testina non percepisce più il futuro. Un altro potenziale è quello della tegola. La tegola sta sul tetto, ma c'è un'energia potenziale di caduta. Ci si augura che non cada, ma l'energia per potenziale c'è. Quindi potenziale vuol dire che è un qualche cosa che esiste, ma non si verifica necessariamente. Quindi il tempo futuro esiste, ma non si verifica necessariamente. E poi probabilmente il tempo futuro in realtà è già presente in una dimensione diversa da quella della nostra percezione fisica, naturale, connaturata alla nostra disposizione del tempo. E così si spiegherebbero anche i déjà vu. Vabbè, ma non entriamo in questi argomenti, sennò poi dopo mi tacciate per eretico. Non è tanto semplice quindi entrare in questa dimensione, però sta di fatto che appunto quello che manca ad Agostino è il concetto di potenziale, cioè il tempo futuro c'è, è presente. Perché? Perché è potenziale. E se noi togliamo questo concetto non è presente, allora si diventa pazzi come lui, che non riesce a capire che cosa sta succedendo. Ma il tempo futuro c'è, è presente perché è potenziale, appunto. E poi la cosa che non dice mai Sant'Agostino, che invece è molto interessante, è che il tempo si moltiplica a seconda di quante persone ci sono, perché ognuno vive la stessa porzione di tempo e è vissuta da tutte le persone che stanno vivendo quel tempo specifico. E quindi va moltiplicato per tutti coloro che percepiscono la presenza del tempo. Questo non lo dice Sant'Agostino, perché? No, non glielo posso chiedere e francamente vorrei evitare di chiederglielo tanto, tanto presto. Vorrei aspettare ancora un po' di tempo per chiederglielo. Va bene. Quindi, ovunque sono, comunque sono, non sono se non presenti. Nel narrare fatti veri del passato, non si estrae già dalla memoria la realtà dei fatti che sono passati, ma le parole generate dalle loro immagini, quasi orma da essi impresse nel nostro animo, al loro passaggio mediante i sensi. Quindi il passato lo si rende presente attraverso la ricostruzione della memoria di quello che è avvenuto. Quindi anche il passato diventa presente attraverso i sensi, cioè i sensi percepiscono un qualche cosa che ricostruisce quella situazione. Addirittura in certe situazioni non è sempre facile, non è sempre detto, però in certe situazioni addirittura ci si ricorda addirittura il sapore e l'odore e anche lo stridore o comunque il suono o la voce. Non è sempre molto facile, ci vuole un certo tipo di concentrazione e quindi si riproduce attraverso la memoria quasi la stessa situazione. Questo è molto molto interessante. Così la mia infanzia, che non è più, è in un tempo passato che non è più. Ma quando la rievoco e ne parlo, vedo la sua immagine nel tempo presente, perché esiste ancora nella mia memoria. Quindi, quando l'infanzia, la cosa che si ricorda più volentieri probabilmente, io francamente avevo dei ricordi di infanzia eccezionali, bellissimi, poi a un certo punto sono disgraziatamente capitato da uno psicologo che continuava a dirmi che bisogna vivere il tempo presente, mi sono dimenticato tutto, vabbè, pazienza. E so solo che ho avuto un'infanzia veramente bella e felice, ma veramente bella e felice. E vabbè, peccato che questo qua mi abbia molestato il mio modo di vivere. Vabbè, comunque se la rievoco e ne parlo, vedo la sua immagine e nel tempo presente, poiché sussiste ancora nella memoria. Certamente questo è vero, però sta di fatto che quando rievoco il passato, lo rievoco dal presente. E quindi quello che rievoco è fasullo, perché non rivivo quelle stesse emozioni, perché la mia fisicità e la mia spiritualità sono cambiate. E quindi non posso rivivere le stesse emozioni, le posso rievocare, ma le giudico. Ci avete mai pensato? Le giudicate quelle emozioni. E lo potete vedere anche con dei bambini. È divertente questo tentativo. Voi prendete delle foto di bambini molto piccoli e le fate vedere agli stessi bambini un po' più grandi. Sorridono. Sorridono. E poi magari dicono qualche parola o solamente sorridono, così guardano inteneriti di se stessi, perché rivivono in qualche modo qualche cosa che gli ricorda quella foto, ma la giudicano. Non un giudizio negativo, evidentemente, un giudizio piacevole, ma sempre un giudizio. Non rivivono quel momento, e nemmeno noi riviviamo quel momento, lo giudichiamo. Io ho una foto di mio padre che gioca con me e mio fratello più grande in un castagneto. E Io non sono più quel bambino che non sapeva ancora parlare a quell'epoca o appena cominciava a parlare. Non sono, ho dei ricordi di quel momento, perché mi ricordo che avevo 3 anni, per cui probabilmente già qualcosa dicevo. Non è che parlassi molto a quell'epoca, mi sto riprendendo adesso. Mio padre aveva comprato una specie di percorso lunare con la macchina dell'Apollo 12, 13, non so che cosa, quella che è arrivata sulla Luna o che dicono sia andata sulla Luna. Ci sono molti dubbi a riguardo. E quindi lui era molto, in quanto ingegnere anche, era molto preso da questa cosa della Luna. C'era sta macchinina che camminava da sola su sto percorso tutta, e io la guardavo. Ero felice perché mio padre era felice, ma non mi diceva niente così. Ma cerco di immedesimarmi di nuovo in quell'emozione così, ma non riesco perché la mia mente è molto più spaziosa di allora. Allora ero attento ad ogni particolare che la vita mi metteva davanti e dovevo imparare a giudicarlo e a relazionarmi con esso. Oggi ho una capacità di relazione molto più dinamica e quindi come faccio a ricordarmi? Se sia analogo anche il caso dei fatti futuri che vengono predetti, se si presentano come già esistenti, le immagini di cose ancora inesistenti, confesso, Dio mio, di non saperlo. Qui c'è un'analogia, cioè io immagino e quindi mi faccio delle immagini ed è simile a quello che avviene con il passato. Ma da una parte potrebbe essere, però sta di fatto che il futuro è talmente incerto che le immagini che io mi propongo possono essere casualmente le stesse oppure drammaticamente molto differenti. Per esempio, mi immagino di incontrarmi con una persona. Questa immaginazione avviene attraverso il ricordo che ho di quella persona, ma nel frattempo questa persona è caduta, oppure si è macchiata la faccia con l'acido, insomma, quindi si è storpiato il viso o qualcosa di sé. Il ricordo che ho di quella persona me la fa immaginare bella, e invece quando la rivedo, poverina, è proprio brutta. È un po' così, le immagini del futuro sono condizionate da quelle del passato. Questo Sant'Agostino non lo ha presente. Se però questo che sovente pretendiamo i nostri atti futuri e che tale meditazione è presente mentre non lo è ancora, l'atto premeditato poiché è futuro. Solo quando l'avremo intrapreso, quando avremo incominciato ad attuare il premeditato, allora esisterà l'atto, poiché allora non sarà futuro ma presente. Beh, questo certamente è così. Per quanto io possa premeditare un atto, l'atto si manifesta in modo differente a seconda di come avviene questo atto e diventa presente soltanto quando il futuro si è manifestato. Posso immaginarlo, posso pregustarlo, ma soltanto nel momento in cui c'è lo posso vivere. Allora io ormai, avendo raggiunto una veneranda età, non mi faccio più tanti castelli di futuro, non immagino che cosa troverò e come sorriderà o non sorriderà quell'altro. Metto soltanto in nota, domani devo andare qui o viene questo, viene quell'altro, e non mi immagino che viene con la pasta in un certo modo e pulisce, niente, semplicemente so che viene. Quindi io vivo un concetto di astrazione più che di ricordo, e da questo quindi mi libero dalle proiezioni del futuro, e la memoria che dopo il Covid mi manca completamente mi ha liberato dalle proiezioni del passato, quindi vivo molto bene il mio presente. Vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto la prossima settimana e ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato come sole dall'alto. La vocazione divina. Le confessioni di Sant'Agostino. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.